Qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione di Normale Follia come tutti i lunedì, e come tutti i lunedì la dedichiamo a chi non è più con noi, alle compagne, compagne e compagno, che però sono sempre stato l'anima, lo spirito, la voce di questa radio. Allora, naturalmente di iniziative ce ne sono state tante, tutte molto interessanti. A noi, naturalmente, come è Normale Follia, ci interessa di sottolinearle alcune che bene o male stanno sempre nei nostri argomenti. Uno è stata appunto la salute mentale sotto assedio, che è uno sguardo sul trauma infantile a Gaza e in Cisgiordania, in cui sono intervenuti due psicologhe e anche e psicoterapeute, che naturalmente fanno parte dei Sanitari per Gaza. È stata un'iniziativa interessante, c'è stato lo scorso giovedì 4 aprile alle 4:30 all'università, ha visto appunto la partecipazione, il dibattito e più che altro naturalmente la capacità di riuscire a evidenziare naturalmente non soltanto quello che è il genocidio, ovvero gli assassini che costantemente vengono proprio gestiti, no? Evidenziati, eccetera, e perpetrati naturalmente su questa popolazione palestinese, ma quanto in fin dei conti la salute mentale, specialmente appunto la prima infanzia e tutto quello che significa le condizioni mentali, no? Naturalmente rispetto al crescere, rispetto a una condizione di vita che non sia fatta solo di morte, di sofferenza, di mancanza, di abbandono, eccetera eccetera. E chiaramente quando si è in guerra la situazione non è assolutamente gestibile, no? Da un punto di vista proprio umano, no? E specialmente rispetto al genocidio del popolo palestinese. E quindi è interessante anche incominciare a parlare, a sottolineare cosa significa questa salute mentale sotto assedio. Quando naturalmente vi avevamo già parlato dei Sanitari per Gaza, le iniziative sono tante, e sicuramente anche quello di riuscire a parlare, a controbattere, a portare avanti anche tematiche non trattate assolutamente, oppure trattate in modo superficiale, oppure ancora in modo pietistico, vittimistico, eccetera, se si toccano naturalmente argomenti bambini, però non ci sembra, visto tutti i migliaia di bambini appunto massacrati sotto le bombe israeliane, visto quello che continua a succedere davanti agli ospedali ed è successo all'interno naturalmente delle città, degli spazi che venivano naturalmente lasciati sempre con un continuo ricatto non solo della morte, ma fondamentalmente della povertà, della sottomissione, dell'annientamento. Quindi è una serie di iniziative che questi come Sanitari di Gaza stanno portando avanti. Ci sta naturalmente su Facebook e sul loro sito tutte le informazioni. Sono state fatte anche, come dicevamo altre volte, lettere ai vari organi, ordini degli psicologi, dei medici, eccetera, proprio per chiedere una presa di posizione chiara contro il genocidio del popolo palestinese, e chiaramente anche fare questa iniziativa all'interno dell'università è proprio anche per chiedere a tutte, tutti e tutto di prendere una posizione, di smettere di non solo stare alla finestra o fare finta di non vedere, eccetera, ma anche al tentativo di non voler giudicare e dire come effettivamente stanno le cose. Pensate quanti morti ci sono dovuti essere a Gaza per poter parlare di questa situazione, che per veramente giorni, giorni e settimane era passata sotto silenzio. E il fatto naturalmente poi che si continua in modo veramente fascista, in modo veramente dittatoriale, no? Da parte di Netanyahu, di gestire naturalmente e determinare questa forma di continuo e costanti assassini, e vede naturalmente anche morire americani, persone naturalmente che vanno lì per portare aiuti, associazioni umanitarie, eccetera. E quindi diventa sempre più difficile poi giustificarsi, e beh, in guerra può succedere, no? Naturalmente non ci stanno i missili intelligenti o le bombe intelligenti, quindi chi ci capita sotto, quando appunto invece quello che viene evidenziato, anzi è stato nascosto per tanto come dicevamo prima, ma ora evidenziato, e che effettivamente anche non vogliono, oltre a farli morire naturalmente sotto le bombe, il tentativo è quello di annientarli con la fame, con la sete, con la mancanza di medicinali, con la mancanza di arrivi degli aiuti ormai mondiali che tendono e dovrebbero arrivare il più presto possibile a questa popolazione ormai veramente distrutta, annientata, appiattita, svuotata naturalmente di tutte quelle che sono le necessità, che poi appunto finalmente incomincia a uscire pure la contestazione che viene fatta in Israele, con centinaia di migliaia di israeliani in piazza a dire al Netanyahu: svattene, basta con sta guerra, l'unico modo per liberare gli ostaggi è che smetti naturalmente di tirare bombe. Quindi c'è sta in fin dei conti finalmente, no? Quello che noi abbiamo sempre detto, abbiamo sempre denunciato, ma veramente usciva poco poco, no? Tutte le schifezze, le atrocità, le cattiverie, la disumanizzazione che effettivamente continuava a far da padrona all'interno di questa realtà. Quindi ci interessava incominciare proprio con questo. E poi c'è stato invece sabato, sotto il Ministero della Salute, organizzato da da Medicina Democratica e da altre realtà, c'erano un sacco di firme, ci siamo andati anche noi come coordinamento delle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori, eccetera. Quella che era naturalmente la celebrazione dell'8 di aprile, che è la giornata nazionale.
6 aprile.
No, noi è stata il 6, però la giornata nazionale era il 7, era domenica. Quindi
è stata
la giornata nazionale anticipata di un giorno, che è quella, la giornata mondiale
della salute.
Della salute, no? E quindi chiaramente sono usciti fuori, e mo vi daremo alcuni dati, eccetera, eccetera. Rispetto a quello che ormai anche qui finalmente si è finita con l'ipocrisia, con lo, il nascondersi naturalmente sotto l'evidenza della situazione, no? Ovvero che la sanità ormai, la sanità pubblica, sia in fase discendente, ma in modo veramente proprio velocissimo, che ormai siano anni e anni che tutti i governi abbiano naturalmente accelerato questa situazione di distruzione, proprio per vanificare, no? Quello che era di fatto un diritto, il diritto alla salute, a favore invece della mercificazione, del profitto, dei soldi naturalmente che vanno e continuano ad andare, le assicurazioni private, le case farmaceutiche, alle strutture naturalmente che poi sulla malattia e sui nostri corpi e menti ci fanno naturalmente grossi guadagni. Quindi sparisce completamente un diritto, e di fatto ormai la sanità privata prevale su tutto e tutti. Quindi c'è stato parecchi interventi interessanti. Certo, quello che uno si domanda è che con una situazione così tragica ci dovevano essere le masse all'interno naturalmente di questa iniziativa, e purtroppo veramente anche continuiamo a verificarlo noi al Policlinico, dopo 50 anni di politica proprio precisa dentro un ospedale, l'abbiamo verificato molte, forse troppe volte. È tragico come veramente la gente casomai si incazzi per molto altro, anche meno, e non si renda conto di che cosa sta succedendo nella sanità pubblica.
Oppure lo vive in modo molto rassegnato, cosa che non può essere, perché poi quando ti ci trovi devi cominciare a sganciare un sacco di centinaia di migliaia di euro, poi dopo veramente ci si riduce a non curarsi per niente. Tra l'altro questa giornata mondiale della salute sarà chiamata anche giornata europea contro la commercializzazione della salute, perché anche questo è stato uno dei nodi importanti che sono stati affrontati, no? Quale sanità per quale salute? E si è proposta una piattaforma per il servizio sanitario nazionale per riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale laico, umanizzato e interamente a controllo e gestione pubblica, partecipata, democratica e popolare. Una piattaforma per ridefinire il Servizio Sanitario Nazionale non più basato sui principi di aziendalizzazione, che sono quelli che ci hanno veramente portato allo sbando, e privatizzazione, ma con la generazione diretta di servizi. Una piattaforma per un adeguato incremento del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, con destinazione esclusivamente al Servizio Sanitario Nazionale di diritto pubblico. Noi siamo tra i paesi in Europa che spendono di meno per la sanità, ecco, questo lo dobbiamo tenere ben a mente, quasi niente, perché poi il resto deve andare per la guerra, che è molto più utile sicuramente, ecco. Poi una piattaforma per il recupero delle strutture sanitarie chiuse per i tagli lineari, inutilizzate e o abbandonate e su tutto il territorio nazionale, e poi per il rilancio delle politiche di prevenzione, quello che diciamo sempre, a partire da quella primaria, in tutte le attività, nei territori, nei luoghi di lavoro, partendo da condizioni ambientali ed ecosistemi, reddito, salario, lavoro, abitazione, istruzione e servizio. Una piattaforma per potenziare la rete dei consultori, secondo la legge 405 del 75, che devono essere laici, questo lo ripetiamo sempre, gratuiti, aperti alle esigenze di salute e benessere delle donne e delle libere soggettività, senza discriminazione di genere, età, fragilità, etnia, cultura, religione, classe, garantendo l'attuazione del diritto all'aborto, e per la promozione della contraccezione gratuita e la somministrazione della RU 486 per l'interruzione volontaria di gravidanza. Precludere l'accesso degli obiettori nel Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, no? Di cui vi abbiamo detto molte volte che questa presenza di obiettori veramente supera molto alla grande la presenza dei medici che invece eseguono l'IVG. E poi nella piattaforma c'è quella di un piano straordinario di assunzioni di personale a tempo indeterminato, di stabilizzazione dei precari e reinternalizzazione del personale e delle attività esternalizzate, abolendo il tetto di spesa e con adeguati standard normativi di personale. Infatti molti interventi si sono appunto posizionati su questo, insomma non ci deve essere un tetto di spesa, quello che serve per il servizio sanitario si deve spendere, perché è un bene di primaria necessità. Ecco, questi alcuni dei punti di cui si è discusso, tra cui appunto l'abolizione delle casse e dei fondi privati di sanità integrativa e di malattia nei contratti collettivi di lavoro pubblici e privati, della loro detraibilità fiscale, il rifiuto di ogni autonomia regionale differenziata, insomma, è molto molto altro di cui appunto da questa radio si parla moltissimo. E tra l'altro appunto tra i vari cartelli che abbiamo visto durante il presidio di questa giornata ce n'era uno molto molto eloquente, no? Sui posti letto, per quanto riguarda per esempio per le RSA, il pubblico ha 163 posti letto, il privato accreditato ha 9.157 posti letto, pensate, quasi 9 volte di più, una cosa vergognosa. Sulla disabilità il pubblico ha 464 posti letto, il privato 4.501 posti letto. Sui posti letto della psichiatria adulti il pubblico ha 426 posti letto, il privato 1689 posti letto. Sulla psichiatria dei minori posti letto nel pubblico 24, nel privato accreditato 76. Sul post-acuzie 159 posti letto del pubblico a fronte dei 2859 del privato accreditato. Sulle lunghe degenze 46 posti letto nel pubblico, 690 nel privato accreditato. E quando parliamo di privato, ecco, ricordiamoci bene che non è il privato assoluto che paga coi suoi soldi, il privato accreditato è quello che prosciuga sempre i soldi dal pubblico per farne un qualcosa di privato a pagamento.
Ma che viene finanziato anche da noi il pubblico.
Esatto, perché viene, quindi viene finanziato due volte da noi, perché noi paghiamo alla regione e poi andiamo a pagare pure la prestazione. Ecco, questa è la cosa vergognosa che dovremmo togliere.
Secondo me va evidenziato, no? Fra questi dati che non sono nuovi, perché sappiamo tutti, abbiamo sempre denunciato che specialmente le strutture per gli anziani, per la psichiatria, per le tossicodipendenze, per altre problematiche simili, molto spesso non vedevano interesse nella sanità pubblica, e che ormai da decenni e decenni sono state appaltate totalmente, come vediamo da questi dati, quindi anche al 100%, alle strutture private, perché logicamente costano meno di avere delle strutture naturalmente per fare un trapianto, oppure per utilizzare delle macchinari costosi eccetera, che stanno invece negli ospedali, per esempio rispetto alla rianimazione eccetera eccetera. Quindi anche il gioco delle parti va sottolineato: al privato gli si è permesso naturalmente di scegliere anche le patologie, ciò che era più conveniente nell'offerta. Non per niente poi nel privato sono tutti esternalizzati, ci stanno sotto organici, non che nel pubblico non ci siano, però ancora più eclatanti ed evidenti. Ci sono dei contratti vergognosi che naturalmente ricattano, specialmente nelle strutture per gli anziani, la possibilità di dare un'assistenza tra virgolette umanizzata, perché si sono ridotti i minuti di assistenza, e c'erano delle operatrici del privato che ci raccontavano che per riuscire a far mangiare almeno il primo a 4 pazienti anziani li mettevano vicini e quindi moltiplicavano i minuti e riuscivano a far mangiare tutti e 4. Insomma, ecco, siamo arrivati a delle situazioni veramente paurose, che ripeto sono tragiche anche nel pubblico, ma nel privato, non avendo controlli, non essendoci le verifiche, venendo appunto fatte queste regalie secondo gli amici degli amici, le situazioni naturalmente diventano ancora più tragiche. E nello stesso tempo, appunto, dopo Covid e anche durante il Covid, se vi ricordate, sono state aperte per esempio anche dal privato molte strutture di post-Covid, no? Chiaramente il Covid con la rianimazione eccetera, con le spese, con l'assistenza 24 ore su 24, cioè veniva esercitata negli ospedali. Quando il paziente era naturalmente stava meglio e quindi poteva essere lasciato naturalmente con un'assistenza molto più ridotta, allora si andava nelle cliniche, si usavano i posti letto delle cliniche private. E ancora adesso, addirittura per il sovraffollamento dei pronti soccorsi, le cliniche private continuano a ricevere enormi fonti di finanziamento pubblico, quindi dalla regione, come se poi dopo invece riuscissero a risolvere quella che è la situazione emergenziale. Loro sono funzionali naturalmente al sistema per continuare naturalmente a fare i soldi e profitto, però su un tipo di patologie che vengono scelte, che vengono considerate meno gravi. Ecco, anche questo fa parte del gioco dell'insieme, no? Del favorire il privato poi rispetto al pubblico.
E poi, insomma, se volessimo andare avanti, insomma, ma forse è il caso che ci fermiamo qui, perché tanto abbiamo detto, ci sarebbe una montagna di cose da dire. Per esempio, la spesa sanitaria su PIL nel 2009 era circa intorno al 7,4-7,3%. 2009 è andato decrescendo a 7% tra il 2010 e il 2011, sempre decrescendo fino al 2019, che rappresentava il 6,5%, poi è riaumentata questa spesa sanitaria su PIL, ha avuto un picco quasi fino all'8% nel 2020-2021 col Covid. e per poi tornare a scendere moltissimo sul 7,0% o poco più nel 2022, no? Tutti ci aspettavamo che chissà quali bei ragionamenti che bei provvedimenti si sarebbero presi dopo il Covid, finalmente, no? Ti aspettavi chissà che cosa, adesso vedrai al via un sacco di nuovi contratti a tempo indeterminato, e invece insomma se la sono cavata con qualche piccolo contrattuccio, tra l'altro anche a tempo determinato a livello infermieristico, continuano appunto a non progettare niente per i medici, e sappiamo ormai tutte le televisioni parlano di questo problema, tutti parlano di stipendi, ma il problema secondo me non è messo a fuoco, non è solo un problema di stipendi, è un problema di condizioni di lavoro, perché non è che di aumentando dignità. Ma per te il lavoro, ma più che dignità di sopravvivenza, io direi proprio oltre che la dignità, proprio di sopravvivenza, perché non è possibile lavorare in un posto di lavoro che tu hai voluto, hai amato, te lo sei scelto, e lavori in un modo indecoroso, no? Dando un'assistenza veramente che abbrutisce invece di farti sentire, no? E di far sentire gli altri meglio. Quello che servirebbe è lavorare in condizioni di lavoro dignitose per te che lavori, ma soprattutto per l'utente che si trova ad averne bisogno. Quindi non è questione di aumentare anche quello sicuramente, ma quello di permettere un maggior numero di infermieri, di personale, di medici, perché veramente arrivare che non sai, c'hai bisogno di ferie, non le puoi prendere perché la situazione è disperata, e puoi prenderti le ferie di cui c'ha bisogno solo gravando su sacrificio di un altro collega che deve fargli più che straordinari su un lavoro pesantissimo per te, insomma è veramente, e questa è una realtà, insomma l'abbiamo vissuta noi in ospedale fino a qualche anno fa, ma adesso è ancora peggio, più i medici vanno via, gli infermieri vanno via e vanno in pensione, più questa situazione si aggrava. Allora insomma qualcuno l'ha anche detto anche in televisione, è stato detto da alcuni medici, no? Cioè, sì certo, io adesso sto all'estero, guadagno un sacco di soldi, mi dispiace perché stavo bene, no? Facendo il lavoro che facevo, ma il problema era anche questo, insomma, di non avere più oltre una vita lavorativa dignitosa, non avere più anche una qualità di assistenza, no? Anche una tua vita personale, per cui non hai più spazio, non hai più tempo, perché stai a fare straordinari su straordinari non volendo rifare, perché io torno sempre a dire, il mestiere del medico, dell'infermiero, è già talmente tanto pesante che bastano le ore che fai, farne di più significa che ti ammazzi più di quello che già fai, mettendo a rischio la tua salute, la tua vita, e mettendo a rischio soprattutto la vita degli assistiti. Quindi non è solo questione di aumentare gli stipendi, perché non è questo che risolve il problema, va aumentato il personale. E lo stesso quando dicono, una cosa a me mi fa arrabbiare tantissimo, che al pronto soccorso ci devono stare presidi di polizia, ma non è neanche questo, non voglio che tu mi metti la polizia nel pronto soccorso, io voglio che nel pronto soccorso tu mi ci metti altri tre medici, altri tre infermieri, è questa l'ottusità
qualche barella in più
e a voglia cose in più. E questa l'ottusità, o anche la non so se non può essere solo ottusità, perché adesso non si può più, visto che se ne parla tanto, più ottusità, è proprio cattiva intenzione di voler veramente massacrare e finire di distruggere quello che poteva essere e era un gioiello, no? della nostra sanità. Io un altro giorno sono andata a trovare un pazientino e veramente lì ti rendi conto che c'è, spesso c'è del personale che tu dici, ma guarda che bravi questi che riescono a capire certe sensibilità, certe situazioni delicate, particolari, e quanto veramente queste scelte governative siano veramente una mazza cose belle, no? Passano, è come quelli che passano sui prati pieni di margherita per falciare tutto e rende polvere quello che è un prato fiorito, insomma è una cosa di cui veramente dobbiamo combattere.
Ecco, e poi diciamolo che dicono un sacco di bugie, no? Perché a livello adesso poi delle elezioni europee eccetera continuano tutti quanti a fare le loro campagne elettorali, per cui la sanità sta sulla bocca di tutti, ma non certo poi nelle concretezze e nella praticità. Infatti, nonostante che venga detto pure al suo governo, ma sono stati dati più soldi alla sanità, rendiamoci conto che la diminuzione, la spesa, il rapporto spesa sul PIL, spesa sanitaria sul PIL nel 2004 arriva a 6,2%, nel 2025 a 6,2%, per calare nel 2026 a 6,2%. Quindi non ci perdiamo per i fondelli e riconosciamo quanto effettivamente, per esempio, garantiscono le famiglie per sostenere la spesa sanitaria. In Italia addirittura arriviamo al 22% sostenuta naturalmente dalle famiglie. Considerate che in Francia c'è un 8,9% o in Germania un 12% o addirittura in Inghilterra un 14%. Quindi noi superiamo di gran lunga tutti quanti, e si continua naturalmente a parlare di sanità pubblica come un qualcosa di dovuto e che è un nostro diritto, e che tutti si stanno muovendo per abolire queste ingiustizie, le liste d'attesa eccetera eccetera, ma poi di fatto ci rendiamo conto che nella pratica la situazione peggiora. Prima si peggiorava di anno in anno, adesso di giorno in giorno. Quindi questo per dire quanto sarebbe stato importante essere più persone sotto il Ministero della Salute, quanto sarebbe più importante se ci fossero tante lotte all'interno dei quartieri, dei posti di lavoro, all'interno dei consultori, eccetera, per riuscire a garantirci sempre di più quello che ci spetta. E naturalmente, visto che sono nominato salute, diritti e consultori, vi diciamo queste le scadenze di questa settimana.
Allora, intanto già in questo momento ce n'è una al Trullo a via Brugnato, che sta andando verso, aspettate che lo trovo, ve lo dico con precisione. Sì, è via, sì, come ogni secondo lunedì del mese, a via Brugnato 2 al Trullo, dalle 4 alle 5 e mezza. Quindi chi sta ancora da quelle parti ancora può fare in tempo volando un pochettino, ma poi se arriva un po' più tardi non importa, anche perché almeno si rende conto, no, di dove si trova.
E queste sono le assemblee, ripetiamo per chi non esatto. Si sente sempre, che si tengono una volta al mese in vari consultori dei vari municipi di Roma, gestiti appunto dall'Assemblea delle Donne e Libere Soggettività dei consultori, proprio per verificare, controllare, avere contatto con gli operatori, combattere l'obiezione di coscienza, creare un'accoglienza umanitaria, far sì che tutte le persone che attraversano i consultori trovano lì le loro risposte, i loro bisogni.
E poi domani 9 aprile dalle 15 alle 17, sempre come ogni secondo martedì del mese, c'è un'altra assemblea di consultori a via Risede 1, che si trova a Centocelle. Quindi oggi, adesso in questo momento, sta per al iniziare Trullo. Al Trullo, domani a via Risede a Centocelle, sempre dalle 3 alle 5, e giovedì 11 aprile sempre dalle 3 alle 17, come ogni secondo giovedì del mese, a via dei Levi 10 al Quadraro, quindi potete scendere alla fermata della metropolitana. E poi vi diremo quello del martedì 16 aprile a via De Frentani, ma questo ve lo ricorderemo lunedì prossimo. Intanto tenete a mente questi tre appuntamenti.
Ecco, considerate che tutte le assemblee di tutti i mesi, quindi adesso dei mesi di aprile, vengono pubblicizzati naturalmente sul sito di Non Una di Meno, su quello del coordinamento dei consultori, e naturalmente anche su quelle che sono le varie chat che si sono organizzate appunto negli singoli consultori e nei singoli quartieri. Vi ricordiamo, così poi dopo poi passiamo al libro, che martedì a ESC alle 7 c'è l'assemblea romana di Non Una di Meno, e che invece mercoledì sempre alle 7, ma questa volta a Comunia, c'è l'appuntamento rispetto appunto all'assemblea trans, per portare avanti tutti gli appuntamenti che sono stati naturalmente articolati e che devono essere ancora messi in piedi rispetto anche al Tidor. E poi a tutti gli attacchi che ci stanno rispetto al Careggi di Firenze e alla provocazione naturalmente del Gemelli, invece dell'apertura del reparto Gemelli qui a Roma. Avevamo abbondantemente raccontato nella scorsa trasmissione. Quindi a questo punto ci sono altre scadenze da dire, Pa?
No, anche perché poi le ricordiamo alla fine della trasmissione. Allora, già dalle volte precedenti avevamo iniziato a prendere e a pensare, insomma, a fare delle riflessioni sul bel libro di Tito Baldini, Il mondo salvato da ragazzi indifferenti, dialoghi sul controtransfert. Baldini ha scritto anche altri libri in merito rispetto al lavoro che lui svolge. Lui è membro ordinario, analista, esperto di bambini e adolescenti della Società Psicanalitica Italiana, di cui attualmente è membro del gruppo presidenziale Stampa e Cultura, e poi è molto altro, e soprattutto si occupa di ragazzi in difficoltà, dei ragazzi che lui chiama appunto dei ragazzi indifferenti. È un bel libro. Adesso magari tralasciamo l'introduzione, che comunque anche quella è da leggere, è molto interessante, perché è un libro sotto forma di dialogo, no? Come se lui interrogasse se stesso sulle motivazioni del suo lavoro e su quello che è stato e che è il suo lavoro e sull'importanza di quello che fa. Quindi è molto bello questa sorta di dialogo, e mi colpiva perché effettivamente tante volte ci siamo detti, tutti noi che lavoriamo, che abbiamo lavorato, insomma, nel mondo della cura di chi è in difficoltà, di quanto sia importante poi tenere in mente noi stessi, no? Del perché lo facciamo, quali sono le nostre motivazioni. E lui lo fa molto bene ogni volta che pensa a questi ragazzi e pensa a se stesso, al suo mondo giovanile, no? E dice, beh, insomma, io cerco di aiutarli, ma anche loro hanno aiutato me. Questo possiamo veramente dirlo, no? Come moltissime esperienze che si fanno con questi ragazzi, che noi abbiamo fatto, spesso ci portano a riflettere su quella che è stata la nostra vita e quanto questi ragazzi ci hanno potuto dare e quanto ci hanno arricchito nella nostra vita.
Ecco, e quindi ci fanno un po' ripensare all'adolescenza, quindi sti ragazzi e ste ragazze che oggi noi affrontiamo, vuoi con ruolo genitoriale, vuoi con ruolo professionale, vuoi perché famiglia allargata, insomma qualsiasi ruolo naturalmente come adulti abbiamo, hanno veramente tantissimo da darci, da insegnarci, e forse appunto quel rispetto, quella fiducia, quell'ascolto che dovrebbe essere rivolto alle nuove generazioni, molto spesso però viene a mancare. Quindi è interessante questo libro, ci è piaciuto, non ve lo leggeremo tutto, abbiamo preso solo alcuni paragrafi eccetera, che però sottolineano, ecco, questa capacità dell'adulto di avere uno sguardo, un ascolto eccetera completamente attivo, ecco, quindi non con dei ruoli delineati, con delle aspettative, con delle minacce, con dei vittimismi, ma con effettivamente questa capacità di vedere chi c'hai veramente davanti ed ascoltare chi hai davanti.
Ho cercato per tanta vita, ove potessi farlo, dalla politica alle politiche sociali, dallo sport consumante alla letteratura, dalla meccanica degli strumenti a quella quantistica, a quella dei corpi umani, dall'incontro con gli umani a quello col bisogno di divinità. L'unica disciplina che mi è venuta incontro, in un cammino alla ricerca della verità senza condizioni, quella che non aveva paura di dirla, la verità profonda, la verità del e sul profondo della nostra natura, è stata la psicanalisi. Le devo davvero molto, come un ambiente de-psicotizzante, come una narrazione al pari di una nazione libera e pienamente democratica, ove la verità si può dire senza rappresaglie.
Allora, questo parla naturalmente questo Tito Baldini, no? Logicamente sta raccontando quello che è suo vissuto e quello che naturalmente lui percepisce e comunica in quanto psicoterapeuta.
In tale cammino ho quindi incontrato la psicanalisi e dopo una sensibile reticenza ho abbassato le difese e mi sono potuto permettere di capire che essa ha risorse impareggiabili, sia applicate all'aiuto di tali individui. Ho dedicato la vita anche a questo, a flettere il mondo dell'aiuto sociale a ragazzi indifferenti verso la psicanalisi e la psicanalisi verso quel mondo e quei figli disperati e incompresi. Disperati perché incompresi? Innanzitutto basi solide. Mi sono messo a studiare Freud approfonditamente, poi a impattare in chi su di lui aveva stilato pagine che gli hanno salvato la vita nella psicanalisi. Quindi gli psicanalisti dopo Freud degni di lui, letture profonde, uno studio ermeneutico. Fin da ragazzo sono appassionato di ermeneutica, forse ne parleremo nel percorso di avvicinamento che vi propongo, tutto fa brodo. Dopodiché mi sono posto di fronte a uno specchio mentale e guardandomi in esso ho passato anni a tradurre quanto avevo dentro di me, dentro, in un linguaggio fruibile a chi opera a presa diretta con questi ragazzi, tutto il giorno, tutti i giorni. Ho cercato un sistema per non raccontarmi al conscio di queste brave ed eroiche persone, quel conscio che ci fa sapere nel conscio e ben difenderci, sapere nel fuori e perdere il contatto nel dentro, quello vero, profondo, necessario, risolutivo. E così mi sono allenato a parlare al sottoscala della coscienza delle persone, raggiungendole con tematiche indirette, dai fantasmi a Clint Eastwood, dal terrorismo anni 70 ad Antigone. Ne nacque Ragazzi al limite, questo è un altro libro che era uscito sempre di Baldini nel 2011, e nel tempo mi pare che abbia raggiunto lo scopo infilandosi sotto la pelle. Ora sono passati 10 anni dall'uscita di quella raccolta di esperienze e mi hanno chiesto di aggiornarla. Ho lasciato che il caffè dentro la moca salisse e ne è nata questa nuova raccolta di esperienze emotive, per dirla con Bion. Ti devi mettere a nudo, offrire tutto, usare l'intimo e trasmettere l'utilità di farlo. Certo, con garbo, misura, equilibrio, ma farlo, altrimenti non curi. È molto difficile far partire questo nuovo libro perché sono sempre più convinto che quel che serve trasmettere a chi voglia aiutare i ragazzi dispersi non si possa inserire nei normali e rassicuranti criteri di una pedagogia scientifica che nasconda l'anima dietro termini, teorie, tecniche e metodologie. No. August Eichhorn fu un bravo educatore, il più bravo educatore al mondo per la gioventù traviata, come la chiamavano, del secolo XVIII. Era così bravo che ricevette incarichi di vertice nel potente impero austro-ungarico e così bravo che dallo stesso fu allontanato perché riusciva... Perché? Chi riesce a cavarli dai guai viene attaccato? Perché usa la pedagogia al contrario di come errando spesso essa viene manovrata. Infatti non insegna loro, ma da loro impara. Non li fa entrare nel nostro mondo giudicato migliore, ma entra lui nel loro e lo trova bello, anzi meraviglioso, forse solo un poco da limitare. Eichhorn, quando diventò bravissimo, si pose il problema di come trasmettere il suo sapere alle nuove generazioni. E allora, dice lui stesso, pensò che avrebbe potuto risolvere solo inserendo la sua risorsa nel paradigma di riferimento offerto da una disciplina scientifica. Rigoroso studioso qual era, ne attraversò e scartò finché incontrò la psicoanalisi. Quivi costituì una teoria psicanalitica dell'aiuto sociale alla gioventù traviata, tra virgolette, che Freud, curando con manifesto piacere la prefazione di quel testo straordinario, definì un'applicazione della psicanalisi. Una delle tante possibili operazioni in tale direzione che il fondatore stesso incoraggiava e caldeggiava. Eichhorn e Freud divennero intimi e il primo rimase uno dei pochi eletti frequentatori di casa Freud nei difficili ultimi periodi viennesi del maestro.
Ecco, e mi piace questo discorso, il fatto di non pretendere che siano gli adolescenti a entrare nel mondo degli adulti, ma essere gli adulti capaci di entrare nel loro mondo, no? Rendendosi conto che quello che noi abbiamo vissuto come adolescenti è completamente differente da quello che si vive adesso, vuoi per i cambiamenti reali, per i principi di realtà, per le emozioni vissute individualmente, naturalmente all'interno della scuola, della famiglia, dei quartieri, eccetera eccetera, ma perché effettivamente ci sta del diverso, ed è questa la sensazione fondamentale che uno dovrebbe recepire, che non è il portarli in quello che eri stato tu o quello che sei tu, ma essere capaci di scoprire, essere curiosi di quello che ci sta di nuovo, no? In fin dei conti, noi l'abbiamo sempre detto, non si finisce mai di crescere, non si può dire un'età in cui uno può definire terminata la propria crescita, tutta la nostra vita è un fenomeno di crescita, perché la curiosità, le novità, le emozioni anche diverse che si possono vivere anche con diverse esperienze, no? Quindi anche la maturità, l'età alta, insomma, gli anni che continuano a aumentare ti portano inevitabilmente anche a misurarti con le emozioni in un modo completamente diverso. Quindi se non si è in grado di pensare che tutto questo è un fenomeno che ci aiuta ancora a crescere, diventa una situazione veramente di stallo e di piattume che rende il mondo adulto estremamente nebuloso, estremamente negativo. Quindi questo ci è piaciuto di questo libro, poi fondamentalmente.
E poi il discorso del rispetto, no? Il sapere che c'hai davanti una persona degnissima di rispetto, no? Che veramente si è disperato è proprio perché si è trovato di fronte a certi problemi che l'hanno reso tale, e che comunque più che essere riempito, no? Di pensieri ben pensanti, carini, giusti, quello che vi pare, c'ha bisogno soprattutto invece di essere accettato, di essere ascoltato. E allora soltanto lì, nel momento in cui l'adolescente percepisce di avere accanto qualcuno che lo sta ascoltando con rispetto e con importanza,
e che non lo giudica,
allora lì sì che il ragazzo o la ragazza si sente veramente importante, no? E degno di essere ascoltato e di poter crescere con serenità, perché comincia ad acquisire fiducia in se stesso, una fiducia che gli dà l'ascolto, il sincero ascolto dell'altro, dell'adulto.
Ma poi la possibilità di poter scegliere, la possibilità anche di sbagliare, di andare contro naturalmente quelle che sono delle normalità imposte e sfidare questo mondo che certe volte, come dicevi tu, invece non è assolutamente capace di guardarti e di ascoltarti. Quindi è anche questa la cosa fondamentale. In fin dei conti siamo riusciti tutti a fare il salto tra l'adolescenza e l'adultità quando abbiamo anche trovato degli ambienti intorno a noi che hanno saputo apprezzare anche le nostre idee un po' confusionarie, le nostre paure, le nostre estremizzazioni, eccetera, le nostre contraddizioni. Quindi è questo che il mondo adulto deve imparare a fare e che, ripeto, costantemente guardandosi intorno, continua molto spesso a non saper fare.
Quel che devi trasmettere sul come si fa ad aiutarli, non puoi quindi metterlo nelle forme confortevoli dell'insegnante che sa e dell'allievo che apprende, nel pacchetto formativo che cambia indirizzo mentale. È lungo. È irrisolvibilmente intrigato il percorso che alcuni di noi hanno compiuto per arrivare a farsi un'idea abbastanza chiara, confermata da risultati reiterati nel tempo, di come si riesca a salvare questi figli. E a seguito di ciò non è semplice capire come realizzare di quanto hai appreso una teoria applicabile e ripetibile, come valorizzarne i punti di forza, quindi come usare le operazioni classiche per la costruzione del pensiero al fine di trarne una condensato trasmissibile. Tanto più se devi cucinare, non puoi andarti a prendere gli ingredienti nei loro luoghi. Per questo non volevo più scrivere di ciò, ma mi hanno chiesto di farlo. Il mio amico Daniele Biondo, convinto che io abbia una teoria che la debba tirare fuori, lui sì ne è capace, infatti è un bravissimo psicanalista. L'editore, alcuni allievi amici con cui camminiamo insieme, cogliendo esperienze. È difficile. Perché è difficile, Tito? Se dovessi concentrare tutte le difficoltà in una sola, essa consiste, come sostenevo, nel convincere che dobbiamo noi educatori entrare nel mondo dei nostri assistiti e non indurre, obbligare loro a spostarsi nel nostro. Dobbiamo capirlo quel mondo e più che altro respirarlo, trovandolo gradevole e direi ancor più, con Pasolini, necessario e riconoscere loro tutta l'eroicità di aver tenuto fede all'impegno di non mollare la resistenza contro l'attacco sociale al forte dell'innocenza. Loro che ce la fanno. Eroi, i nostri eroi. La cosa difficile è questa qui: riuscire noi a capire che loro sono gli ultimi eroi di un mondo bellissimo che essi difendono dalla nostra paura. È la nostra paura che porta a sterminarlo, se non diventa come il nostro modo di vederlo, il mondo. E se loro si arrabbiano, perché sterminiamo il loro mondo, il loro modo e il loro mondo, che poi sotto sotto amiamo e desideriamo. Noi sterminiamo loro, facendoli marcire in carcere, recente espressione di un nostro ministro della Repubblica, o con altri sistemi, come quello di far fallire progetti di aiuto che funzionerebbero se solo le varie agenzie di aiuto su un ragazzo disperso si mettessero a lavorare insieme sotto un vertice di riferimento che dà risultati. Quindi, la prima condizione è fare qualcosa per riuscire a non difenderci dal percepire la necessità e la bellezza di un viaggio dentro di loro, attraverso uno dentro noi stessi, che puoi anche leggerlo al contrario, dentro noi stessi, attraverso il dentro di loro, sotto, ancora più sotto, fino a che noi diventiamo loro. E loro, noi, senza più differenziazione, senza il sé, l'io e l'inconscio, là dove tutto è magma, ganga minerale, informe, là dove i bastioni teorici psichiatrici non ci difendono più dal mare gonfio e inquieto dell'inconscio, nel profondo pozzo dove Alba de Cespedes si getta per nutrirsi della propria finitudine. In Alatia Levi Ginsburg dice alle donne che è meglio non farlo per non essere fragili, sensibili e vulnerabili, laddove Virgilio sceglie di andare a salvare Dante nell'unico modo possibile per farlo, cioè ripercorrendo tutto l'inferno del secondo. Ma come sappiamo, lui, Virgilio, quell'inferno lo conosceva troppo bene per ingannarci. Non era Dante, di Dante l'inferno, Virgilio era il tuo. E torneremo su questa vicenda. Ci possiamo fermare
sì,
qui per
sì,
oggi?
Sì, anche perché mancano pochi minuti e perché poi da questa spiegazione, insomma, da questa introduzione, diciamo, che ci fa capire di che tratta questo libro, poi vi leggeremo soltanto alcuni capitoli invece più specifici rispetto appunto alle sue esperienze, ai suoi racconti vissuti che ci coinvolgono pure a noi, perché chiaramente alcuni parlano della neuropsichiatria infantile, di Bollea, di Marco Lombardo Radice, quindi indubbiamente estremamente coinvolgenti. E poi ecco, io penso che quando prima avevamo parlato di quelli che sono i tagli effettivi, oggettivamente la distruzione che viene esercitata all'interno della sanità pubblica, no? Adesso abbiamo letto rispetto a quanta sensibilità ci vuole, rispetto a chi presenta una sensibilità particolare, determinati disagi, e dovrebbe essere fino in fondo accolto, no? Da una società umana, umanizzata, chiamiamola come vi pare, ma che poi dopo di fatto deve fare i conti con quello che è il principio di realtà, no? In cui i colpi di scure vengono lanciati senza nessuna resistenza, senza nessun problema, no? E quindi mi veniva in mente, per esempio, con le manifestazioni fatte con moltissime giovani all'interno, sempre lì sotto il Ministero della Sanità, rispetto per esempio ai disturbi dell'alimentazione, oppure quanto ancora vediamo, no? Ormai la parola autistico, la diagnosi di autismo circonda e abbraccia tutto, tutti e tutti, in modo molto a volte superficiale, ma quanti pochi finanziamenti e centri di diurni, laboratori eccetera ci sono nella sanità pubblica. Quello che rimane sta nelle associazioni, quando c'è appunto la volontà di portare avanti determinati progetti finanziati o no, molto spesso pagati naturalmente dalle famiglie, e come effettivamente ci sia un vuoto immenso ed enorme da parte di chi dovrebbe invece occuparsi e avere una sensibilità grossa rispetto a tutto questo, perché naturalmente il pensare a questo significa poi anche essere una vera e propria concreta prevenzione all'interno dei quartieri, all'interno delle scuole, dove effettivamente, se si è capaci di ascoltare, se si è capaci di offrire spazi che gli adolescenti possono autogestire, se c'è la capacità di attivare dei laboratori di musica, di murales, di scacchi, insomma degli argomenti, delle cose, dei giochi di ruolo e via di seguito, effettivamente si riesce a superare quello che è il semplice disagio e farlo veramente risolvere in una questione poi di crescita e di vita, senza arrivare poi a forme invece di isolamenti, di patologie, di problematiche che coinvolgono non solo l'adolescente eccetera, ma tutta quanta la famiglia. Quindi questa incapacità profonda è un qualcosa che fa rabbia a tutti noi, è un qualcosa che effettivamente sottolinea, no? Ormai l'aspetto sempre più mercificante, no? di quelli che sono gli interessi sociali e politici, naturalmente, di chi gestisce, di chi ci governa, di chi parla di libertà e di democrazia, e quelle che sono naturalmente le condizioni sempre più di non vita e di non ascolto, che invece, se, ripeto, ci fossero anche in piccole gocce, darebbero dei risultati megagalattici e potrebbero veramente trasformare quelli che sono in silenzi invece in voci sempre più vivaci, attive, presenti, no? Nella costruzione della propria crescita e della propria vita.
Anche perché veramente sembra una banalità, ma una banalità vera, concreta, cioè veramente l'adolescente ha bisogno di essere ascoltato. Mi raccontava un insegnante che aveva accompagnato i suoi ragazzi all'interno di un consultorio, quindi ecco, per fortuna questo, anche questa è una bellissima funzione che c'ha il consultorio, parlavano con lo psicologo e lì sono uscite, chiaramente lei è rimasta giustamente fuori perché è giusto che questo sia uno spazio solamente per giovani, ma sono uscite fuori tante domande, tante richieste di aiuto, tante riflessioni. L'insegnante ha potuto vedere ragazze che uscivano perché magari disturbate da qualche argomento, e questo la dice lunga, no? Sulle difficoltà. A un certo punto aveva saputo che stavano parlando di consenso e questa ragazza è uscita, dice: no, io non mi sento più di entrare perché stanno parlando di questa cosa. Ecco, quindi anche capire quali sono i problemi, no? E quali sono i punti di cui il ragazzo ha bisogno, la ragazza ha bisogno di affrontare, di condividere, perché poi il gruppo è fondamentale per i ragazzi. Quindi basterebbe davvero poco, si sciacqua una bocca sui giovani, ma basterebbe organizzare all'interno delle scuole laboratori gratuiti di teatro, come in cui si possa mettere su uno spettacolo, in cui si possa parlare, discutere, ci si possa confrontare, laboratori musicali, laboratori di gioco o tanto altro. E invece quelle poche cose che si fanno, se si fanno, è perché magari su qualche scuola un po' più all'avanguardia lo fa, se no lo devono proporre i genitori che pagano il tizio che viene e gli fa la cosa carina di teatro o la cosa carina, che ne so, del gioco a scacchi o tanto altro, che poi affascinano i ragazzi, no? E li appassionano all'ambiente scolastico. Insomma, di cose ce ne sarebbero tantissime, e però non vengono neanche nello stesso consultorio. Se mi metti solo uno psicologo, quelle poche cose fai, di più non lo puoi fare. Quindi pensate come sarebbe utile, importante, se all'interno di una struttura, qui abbiamo fatto l'esempio del consultorio, invece di uno psicologo o di una psicologa ce ne fossero due o tre, quante altre cose si potrebbero gestire e organizzare. Insomma, abbiamo visto la grossa intuizione, no, dei medici psichiatrici e psicanalisti che hanno lavorato alla neuropsichiatria infantile, dell'importanza del gruppo. Cioè lo tocchi con la mano, cioè il gruppo è tantissimo, perché innanzitutto il ragazzo si sente finalmente capace di fare gruppo, cioè io sono importante perché anche io, come gli altri, ho il gruppo. Quindi anche il ragazzino più isolato, più reietto, dice: ma vedi, in fondo c'è il gruppo e mi stanno pure ad ascoltare, no? C'ho chi mi cerca. E vedere che all'interno di un gruppo quello che sa fare, quello che non sa fare, capire che se c'è una cosa che non sa fare, ma chi se ne importa, però ha scoperto che c'è quell'altra cosa che sa fare, magari in quella cosa viene apprezzato dagli altri. E l'adolescente cresce in questo, cresce all'interno del gruppo, e laddove magari si può spaventare su un colloquio con uno psicologo individuale, però quante cose escono fuori da questa attività. Ecco, queste cose vanno riproposte. Quello che all'interno di un ospedale psichiatrico, di un diurno per adolescenti o di un reparto viene sperimentato, andrebbe a maggior ragione sperimentato anche fuori, perché poi a un certo punto in ospedale i ragazzi li devi dimettere, e quindi e poi dove vanno? E quante volte abbiamo dovuto assistere a ragazzi che si deprimevano, no? Perché poi uscendo fuori non trovavano nient'altro di simile a quello che avevano trovato,
sì,
dentro.
Casomai gli spazi sociali che offrivano dei laboratori, offrivano delle situazioni appunto di gruppo, ma anche creative, poi vengono chiusi, vengono bistrattati perché sono di proprietà del comune, perché devono pagare migliaia e migliaia di euro, e di fatto poi dopo queste esigenze, ma non solo di chi è passato già nel neuro infantile, ma pure di chi potrebbe non passarci se ci avesse queste realtà funzionanti e più che altro recettive rispetto ai propri bisogni, che non siano solo i muretti dei quartiere e che non siano poi soltanto situazioni poi invece estremamente poco socializzanti, insomma. Quindi io direi che qua possiamo chiudere, le date ve le abbiamo dette, martedì a Esc,
domani, sì.
Domani a Esc, la semaine una di meno, mercoledì a Comunia, che è sullo scalo San Lorenzo, l'assemblea delle reti trans, e poi ci stanno i vari assemblee
dei consultori. Domani a Viare Sede 1, sempre dalle 3 alle 5, che domani è martedì 9, e giovedì 11 invece a Via De Levi, sempre dalle 15 alle 17 alla a Via De Levi 10 al Quadraro, mentre in questo momento c'era l'assemblea a Via Brugnato 2 al Trullo, dalle 4 alle 5 e
ecco,
mezza.
Quindi dai, date ce ne stanno, dei momenti in cui ci possiamo socializzare, vedere e confrontare pure anche altrettanto, e quindi possiamo chiudere qui la trasmissione Normale Follia, e ci sentiremo come al solito, come sempre avviene, tutti lunedì prossimo, sempre da Radio Onda Rossa.